Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati a Storie da Alessandra Petitta. Quest'oggi diamo il benvenuto ad una teologa che per oltre 20 anni ha insegnato lettere in un istituto professionale e a 50 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, La vita accanto, vincendo diversi premi, il premio Calvino 2010, il premio Cortina d'Ampezzo 2011, classificandosi al secondo posto al premio Strega 2011. Un libro molto apprezzato anche dal pubblico, con 8 ristampe, tradotto in diverse lingue e i cui diritti cinematografici sono stati acquistati da un regista italiano, da Marco Bellocchio. È comprensibile quindi che dopo un'opera prima di così grande successo ci sia stata molta attesa e curiosità per il suo secondo libro, Il tempo è un dio breve, appena uscito a quasi 2 anni dal primo per Einaudi Editore, e ne è autrice Maria Pia Veladiano, oggi nostra protagonista di Storie. Ben trovata, benvenuta.
Grazie, grazie dell'invito.
Oltre ad essere teologa, insegnante, scrittrice, nonché editorialista di varie testate nazionali, lei è anche oggi preside di un istituto comprensivo di Rovereto, giusto?
Sì.
E se nel suo primo libro, La vita accanto, ha parlato di un mondo, quello dei giovani della scuola che ben conosce, raccontando la storia di una ragazza segnata fin dall'adolescenza, dalla bruttezza e quindi dovendosi in qualche modo confrontare con il suo dolore, con il suo bisogno di un riconoscimento, con il bisogno di essere amata, in questo libro, Il tempo è un dio breve, lei mette a frutto le sue conoscenze teologali, ma soprattutto parla di un sentimento che è molto comune e che non lascia mai indifferenti. Il tema centrale del libro è la ribellione di fronte al dolore innocente, al significato del male nelle nostre vite, soprattutto quando tocca i più piccoli, i bambini, no? E il rapporto che esiste tra dolore umano e fede. Il libro inizia appunto con una mamma che si trova ad affrontare la malattia del figlio, una dermatite, in realtà una piccola cosa rispetto all'universo, no, delle malattie che possono toccare un essere umano, ma anche questa piccola cosa, questa piccola malattia basta a scatenare una serie di paure e di dubbi della mamma, angoscianti, a cui si aggiunge il dolore per l'abbandono del marito, incapace di amare, di avere un dialogo con lei e con il figlio. Ecco, raccontiamo meglio chi sono i protagonisti di questa storia.
Sì, i personaggi del romanzo non sono tantissimi. C'è la protagonista, si chiama Hildegarda, che è una donna combattente, molto combattente rispetto a quello che le capita, non è passiva, è molto presente. Si interroga continuamente. C'è un bambino che si chiama Tommaso, che è l'interrogante per eccellenza, nel senso che lui interroga sia con la sua presenza. Un bambino quando arriva interroga tutto il mondo, che si chiede avrei potuto mettere al mondo un bambino sapendo il male che c'è, e poi però è gioia pura, per cui questo bambino porta la luce nella famiglia. Poi c'è un marito che questo Pierre rappresenta il dominio della paura. Paura senza che ancora nulla sia accaduto, cioè paura, quasi paura della paura, paura di quello che può essere. E quando questa paura viene vissuta, nella solitudine, è una tragedia, perché la solitudine fa sì che la paura diventi la compagna della propria vita e non si possa uscirne. E poi c'è l'ultimo personaggio, che però non è un personaggio secondario, è il paesaggio. C'è un grande passaggio attraverso diversi paesaggi. C'è la pianura che rappresenta un po' questa palude dell'anima, questa palude della paura. C'è un passaggio che è una quasi primavera verso una nuova vita, che è ambientato in Liguria, nei giardini di Embore, sulla costa, sul mare Ligure, e poi l'ultima, diciamo, parte del libro è tutta ambientata in montagna, quindi questo paesaggio si fa anche proprio quasi simbolico, solo neve e cielo, dove c'è una rarefazione di pensieri, anche una rarefazione di sentimenti. E Hildegard trova l'ultimo personaggio del romanzo, che è un interlocutore un po' al suo livello, cioè un interlocutore alla pari, un altro uomo molto colpito dal dolore, che però trova nella una rinascita della fede insieme.
Quindi c'è un percorso non soltanto spirituale ma anche fisico verso l'alto,
sì,
in qualche modo, no?
Si
sale,
sì,
di altitudini.
E anche del corpo, perché man mano che il tempo passa, questa storia si svolge, tocca molti corpi, c'è il corpo del bambino che è toccato dalla bruttezza, c'è il corpo di Hildegard che scopre come l'amore abbia bisogno del corpo, e anche la risurrezione a un certo punto dice ha bisogno del corpo, perché la felicità richiede anche questa nostra completezza, e c'è diciamo questa possibilità sempre, ogni momento, che la vita irrompa nella forma di un amore, che qui è amore per Dio, è amore per la natura, amore per il bambino, amore per l'uomo, è proprio un po' un romanzo d'amore e sull'amore.
Il nome della protagonista non è scelto a caso, lo dice lei stessa ovviamente anche nel libro, ha un significato ben preciso, ecco, da dove nasce?
Ma allora lei si chiama Hildegard, come Hildegard von Bingen, la grande santa erborista, che è stata tra l'altro, questo molto dopo che il romanzo è stato, diciamo, pensato, steso e scritto e rivisto, che è stata recentemente anche dichiarata santa dal Papa. E era una santa meravigliosa, una santa erborista che curava il corpo e sentiva in questo una vocazione vera e propria, una santa combattente che metteva in riga i monasteri, una santa liberissima soprattutto, perché aveva un parlare di Dio che passava attraverso la sua corporeità, che è un parlare bellissimo, è un trasporto. E quindi questa protagonista eredita questo nome perché la mamma, la sua mamma, era un po' erborista, non, pur non avendo studiato, si conosceva le erbe, e la chiama così in suo onore, in onore di questa santa, di cui conosceva poco anche lei, ma che le sembrava una santa potente.
Una cosa le volevo chiedere, non è un'autobiografia questa, però è inevitabile che in un libro forse ci sia qualcosa di autobiografico. Ecco, quanto c'è di autobiografico in questo libro?
Ma nei fatti nulla, quasi nulla. Io credo che abbia diritto all'autobiografia dei fatti solo un grande autore che ha attraversato la storia, la cui vita sia contemporaneamente anche insieme il racconto, la narrazione di un pezzo della storia nostra comune. Quindi nei fatti niente. C'è un'autobiografia dei sentimenti e delle emozioni. Questo interrogarsi sul problema del male è stato sempre un po' il filo conduttore anche dei miei studi di teologia, e quindi sia l'interrogare sia la piccola provvisoria soluzione che Hildegarda trova è attualmente la mia soluzione.
Ecco, Hildegarda lungo tutto il libro, ricordiamo Il tempo è un dio breve di Maria Pia Veladiano, oggi nostra ospite a Storie, si interroga su questa domanda fondamentale, cioè il senso del male nel mondo, il male che tocca da vicino, che la tocca da vicino, perché il figlio è stato colpito da una malattia e lei si trova di fronte ad un dolore innocente. Quindi che risposte si è data lei e che risposte di conseguenza si dà alla protagonista nell'affrontare questo argomento?
Ma è un lungo percorso che la porta proprio anche ad una ricerca interiore, perché quello che è capitato nella sua vita è un male che ha molte forme. Lei ha avuto un bambino, e proprio la nascita del bambino allontana il marito, che era pure amatissimo, e quindi la domanda che si pone è: ma quanto amore ci vuole per salvare un amore? E se lo pone rispetto al marito che l'ha lasciata, ma anche rispetto al bambino, perché questo bambino può essere essere colpito da qualsiasi male. Il fatto di mettere al mondo un bambino è un atto di fede, ed è un atto di fede profonda nella vita, e si può avere tutte le paure possibili per questo atto che si è compiuto, perché la domanda "la vita vale il male che c'è" non è una domanda particolarmente religiosa, è una domanda umana di qualsiasi mamma, di qualsiasi papà che mette al mondo un bambino. E di fronte a questo lei si interroga sulla sponda sia dell'essere mamma e dell'essere donna, diciamo, che ha in comune con tutte le altre donne un'umanità che diciamo che è la radice dell'interrogare, sia dal lato dell'essere una donna di fede, anche perché lei è una donna di fede. Quindi è un interrogare che però è un po' al confine tra la non è dalla sponda della certezza della fede, sempre che la fede possa essere una certezza, perché è in se stessa anche l'espressione, è un ossimoro. E la risposta che lei si dà non è una risposta teorica, questo è un racconto, una narrazione, è una risposta pratica, potremmo dire, ed è una risposta che può essere condivisa da qualsiasi persona che creda o non creda, che in realtà non c'è un senso, nel senso razionale, compiuto, una quadratura del cerchio del problema del male, ma che c'è per il credente una promessa che questo male non è l'ultima parola. Per tutti c'è il fatto, l'azione, l'atto di amare, che può arginarlo, che può essere un passaggio che permette di vivere anche l'esperienza del male, e che poi questo è luce, perché poi nel momento in cui lei, la sua vita sembra accartocciata, no, in questa paura, in realtà irrompe qualcosa che la porta fuori, che la riporta nella vita. Fa più male la paura che non il male che viene.
Hilde Garda è una donna di fede, è una donna che cerca sempre un dialogo con Dio, e soprattutto nell'ultima parte del libro il suo dialogo è raccontato attraverso i sogni, è un dialogo onirico, cioè Dio comunica con lei in sogni.
Ma il dialogo con Dio è qualcosa di misterioso nella storia della persona, non si può neanche dire al plurale, perché ciascuno ha la propria modalità. E lei è molto dialogante, lei cerca di capire se stessa e cerca anche di capire, diciamo, questo Dio, perché le risponde o non le risponde, e perché è così silenzioso. È il grande interrogativo, il silenzio di Dio su quel che accade sulla terra. Però ha due fedeltà molto strette. Una è una fedeltà alla Bibbia, lei la conosce, e un po' gli episodi della sua vita li legge anche alla luce degli episodi biblici, e l'altra è la fedeltà a questa preghiera anche quando Dio non risponde. E quindi questo, diciamo, percorso dialogante non la abbandona mai, ed è esattamente lo stare davanti a Dio anche quando quando Dio sembra tacere. Però nei sogni, come nella Bibbia peraltro, qualche segno le arriva, anche se non sono facilmente decifrabili, potrebbero essere interpretati in molti modi, come un desiderio, però è anche vero che se sono interpretati come un desiderio, se Dio parla a noi in qualche modo, il parlare attraverso il desiderio è la cosa più giusta, più bella, perché non dovrebbe parlare attraverso il desiderio, che dice la nostra verità?
A un certo punto Hilde Garda dice che bisogna avere compassione di Dio, no? Come se Dio avesse bisogno di noi per completare la sua opera. E appunto dice questo: restare lì anche laddove Dio non sembra essere presente è un po' il cuore della sua scoperta. Quindi Dio ha bisogno di noi, no? In che senso?
Ma allora, Dio, quando nella Bibbia si legge, nel Vangelo si legge che Dio si consegna in forma di bambino, vuol dire che si consegna completamente agli uomini, non è una metafora, cioè è qualcosa di estremamente concreto, questo Dio bambino che chiede tanta cura di tante persone per poter crescere. E vuol dire un consegnarsi completo, non per finta, forse un pochino, però poi mi trattengo qualcosa, è un bambino consegnato. Quindi c'è la storia della presenza di Dio qui sulla terra, è consegnata agli uomini nella forma della cura, di un bambino da curare. E vorrà dire qualcosa questo. Poi c'è la storia di Gesù, c'è tutto il suo percorso, però attualmente dov'è questa presenza? Attualmente la presenza è nelle parole, nelle opere, nella capacità degli uomini di lasciarlo essere presente, di lasciarlo passare attraverso di loro. e quindi non è, è l'attuale nostro modo di essere, di sentirlo, di vedere questo Dio che noi sentiamo compagno per chi crede, e però diciamo rimane che per chi non crede e per una persona che si interroga rimane la grande lezione comunque che questa storia ci dà, e cioè che insieme la paura fa meno paura, perché credere è la compagnia di Dio nel percorrere questa storia del mondo un po' complicata, questa vita splendida e terribile, la si fa in compagnia e quindi si può affrontarla meglio. Per chi non crede è lo stesso, cioè in due la paura fa meno paura, in tre, in dieci, cioè è la solitudine il vero dramma.
E di pessimismo parla Papa Benedetto XVI in occasione della Santa Messa per l'apertura dell'anno della fede l'11 ottobre scorso. Testimoniare, condividere la strada della vita è il modo migliore per scoprire la gioia di credere e per uscire appunto dal pessimismo dell'esistenza, dalla solitudine dell'anima. Ma ascoltiamo le sue parole.
La fede vissuta apre il cuore alla grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova trasformata da Dio e così indicare la strada. Il viaggio è metafora della vita e il sapiente viaggiatore è colui che ha preso l'arte di vivere e la può condividere con i fratelli.
E questo era uno stralcio dell'omelia pronunciata dal Santo Padre lo scorso 11 ottobre in occasione dell'apertura dell'anno della fede, un anno indetto per combattere la desertificazione spirituale del mondo contemporaneo, degli ultimi decenni. Con noi a Storia oggi la teologa e scrittrice Maria Pia Veladiano, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, Il tempo è un Dio breve, per Einaudi Editore, che parla proprio del rapporto di fede con Dio e del rapporto che esiste tra fede e male. Abbiamo detto tra l'altro che lei da oltre 25 anni è nel mondo della scuola. Ecco, quanto bisogno c'è di fede nei giovani di oggi? Insomma, il suo è un osservatorio privilegiato, no?
Sì.
Quindi c'è un bisogno di dialogo, di spiritualità, di senso della vita tra le nuove generazioni?
Ma la fede adesso nella scuola è un, come dire, l'osservatorio non è particolarmente diciamo ottimista, non mi dà una visione ottimista, nel senso che c'è una grossa crisi di fiducia. Fiducia vuol dire fidarsi gli uni degli altri. Loro, i ragazzi, hanno questo, diciamo, dentro di sé idea che non abbiamo, che il mondo intorno, insomma, non è affidabile, perché c'è un diffuso pessimismo che stiamo passando loro, cioè che ha la forma del tanto non si può far niente, tanto le cose vanno così, ma dove vivi? Si capisce che il mondo va così. E l'idea splendida del cambiare il mondo, di farlo meglio, è un'idea che non hanno in questo momento, quindi c'è una grossa difficoltà a pensare alla fede nel senso di un affidarsi, di trovare una compagnia che fa la strada insieme a me. E credo che funzioni quando capita, quando c'è la fortuna che capiti, il meccanismo dell'esperienza, cioè una forte esperienza fatta con persone che mettono al centro, che vorticano un po' la loro vita e fanno vedere che può essere diversa questa funzione. Però oggi c'è un po' una crisi di parole, tante parole dette che non hanno saputo scaldare il cuore, potremmo dire.
Tornando al libro, mi ha incuriosito il titolo, che invece di far riferimento, come ci si aspetterebbe, al problema del male, si riferisce invece alla brevità del tempo. Il tempo è un Dio breve. Ecco, che valore ha per lei il tempo?
Il tempo è sempre breve anche se la vita è lunghissima, magari qualcuno ha una bella vita lunga. È breve perché la vita ha una fine, però ha in se stesso sempre un'attesa di eternità, cioè la vita c'è e ha come una sua ovvietà e ogni volta la morte sorprende come se fosse, una mancanza di promessa, come una specie di tradimento perché la vita vuole esserci. Ma il tempo è il divino che ci è consegnato nel momento in cui noi esistiamo, abbiamo la vita nel tempo.
Anche il tempo di Hildegard è prezioso e lei lo sa. Una chiave di volta nel libro arriva per la protagonista proprio da un incontro con un uomo molto diverso da lei, un pastore luterano che lei conosce sulle montagne altoatesine, no? Che in qualche modo la riconcilia con l'universo, con la figura maschile. E l'aiuta a trovare risposte diverse che da sola forse non avrebbe mai trovato.
Questa cosa è qualcosa che capita, che non viene cercata, non è, diciamo, un incontro che vuole coprire un dolore, che vuole dimenticare, è un incontro che si impone ed è così che capita, cioè come dire, si impone con la forza di un accadimento che cambia la vita in qualche modo e la cambia però facendo conservare a entrambe le persone la loro identità. Lui non può seguirla sulla strada che lei pensa di aver intrapreso e lei capisce che lui non la potrà seguire e questo comunque non cambia che insieme con questo, conservando diversità molto profonde, si possa fare una strada insieme, ecco. Quel che conta comunque anche lì è il fatto di accettare di vincere la paura insieme, cioè di uscire da una solitudine. È la solitudine che rappresenta veramente quello che ci inchioda oggi alla mancanza della speranza, credo.
Per chiudere vi lasciamo con un piccolo brano tratto dal libro. Sono le prime pagine, l'incipit della storia.
Beh, è il passo più antico del libro. Il libro ha 12 anni di storia, scritto all'interno di 12 anni di riletture, rielaborazione, riscritture soprattutto. Questo passo è rimasto invariato perché è nato da qui il libro.
Bene, lo ascoltiamo dalla voce di Laura De Luca, ma prima ringrazio e saluto Maria Pia Veladiano per averci raccontato una storia di fede e di ricerca del senso della vita che va oltre il male che esiste nel mondo. Una storia raccontata nel suo ultimo libro, appunto Il tempo è un dio breve, per Einaudi Editore. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Una sera ti giri perché senti tuo figlio piangere e senza che nulla lo abbia annunciato scopri il dolore del mondo. Prima la vita aveva l'aspetto di un grande telo ben tirato su cui camminare non era facile ma era possibile, questione di allenamento e anche di determinazione. Ora si spalanca impensato uno strappo sotto i tuoi piedi e con orrore lo vedi allargarsi verso tuo figlio che invece non lo vede. E capisci che finirà per caderci dentro se tu non corri a girare lo strappo. Prendi in braccio il bambino. E da questo momento non c'è riposo per te. Il male ha sfiorato la vita di tuo figlio e lo può fare tante volte quante sono le stelle del cielo, ora e sempre, anche quando tu dormi. E tu allora devi vegliare e prevenire e mai più dormire, finché puoi. Io sono una donna. E sempre mi chiedo se questo sia stato decisivo. Un uomo sarebbe arrivato qui dove sono ora. In effetti un uomo c'è con me. Grazie al cielo è qui con me. E di sicuro non l'ho portato io. Qui, dove lui non sarebbe mai venuto. Ma io sono arrivata qui anche perché c'è lui. Che non voleva, non poteva volere. È così l'amore? Ti porta dove non sapresti andare da sola grazie a qualcuno che non vorrebbe e accettare quel che l'altro desidera anche se si vede che è uno sbaglio, anche se ci esclude. Anche se ci esclude. Il mio nome è Hildegard e forse anche questo è stato decisivo nella storia. I nomi sono moltitudine. Chi li ha portati prima di noi li ha riempiti della propria esistenza. Iniziano la vita già pieni di vite. Pierre ha pagato il suo nome. Una roccia da portare con sé. Pierre è mio marito. Sarebbe. Era. Tommaso è mio figlio. Per lui io sono qui. È la luce. La luce non può essere nascosta. Per questo io racconto. Per condividere la luce. Certo ci vuole ordine nel raccontare. L'ordine è una forma d'amore. Tutto mi sembra una forma d'amore. È l'amore che ci dà forma.